Buonasera a tutti, cominciamo con una preghiera e rimaniamo seduti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave o Maria,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Maria, Madre della Sapienza,
prega per noi.
Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Come anticipava Don Floriano, i parroci, i sacerdoti di questo vicariato hanno pensato di strutturare un percorso alla riscoperta della professione di fede, e questo verrà fatto attraverso l'ascolto di pagine anche non semplici tratte dal Vangelo di Giovanni. La professione di fede sarà scandita in 4 incontri: uno per il Padre, quello di stasera, uno per il Figlio, uno per lo Spirito e uno per la Chiesa. Stasera ci mettiamo in ascolto del capitolo 17 del Vangelo di Giovanni, che non potremo affrontare nella sua interezza. Quindi ci soffermeremo su alcuni aspetti che ci aiutano a sperimentare la paternità di Dio. Don Floriano prima alludeva alla cassetta degli attrezzi del catechista. È ovvio che, dovendo affrontare questo argomento, il consiglio è di riprendere le pagine del Catechismo della Chiesa Cattolica, che ha tutta la professione di fede e quindi ha una bella parte dedicata a Dio Padre. E poi, ripeto, stasera prendiamo spunto dalla preghiera del Signore che adesso leggiamo. Così parlò Gesù, poi, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, è venuta l'ora, glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue e le tue sono mie e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo e io vengo a te. Padre Santo, custodiscili nel tuo nome quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa come noi. Quando ero con loro, io li custodivo nel tuo nome quello che mi hai dato e li ho conservati, e nessuno di loro è andato perduto tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la scrittura. Ma ora io vengo a te e dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché essi non sono del mondo come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo. Per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità. Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola, perché tutti siano una sola cosa, come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano una sola cosa, come noi siamo una sola cosa. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità, e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato, poiché mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Affrontare il tema della divina paternità comporta per noi un coinvolgimento importante, perché la paternità divina rimanda all'esperienza del nostro genitore. A questo poi si aggiunge anche una lunga tradizione che noi abbiamo alle spalle, se vogliamo, umana, storica, culturale. I primi miti del mondo greco iniziano proprio a parlare della minaccia del padre, perché Urano, Cronos, sono dei padri che respingono i propri figli e che non vogliono che i propri figli nascano e che minacciano con la loro presenza la propria progenie, la propria dinastia. Da questo poi passiamo all'esperienza della famiglia romana, della famiglia latina, che arriva fino a pochi decenni fa. In che senso? Nel senso del ruolo predominante del pater familias, del capofamiglia. Fino al 1969, ad esempio, il reato di adulterio era un reato pressoché femminile. Il marito veniva considerato adultero solo se c'aveva la concubina in casa, oppure se era una concubina collocata in un'altra casa, ma visibilmente coinvolto con lei. Il discorso della residenza: noi oggi, quando sposiamo le coppie, leggiamo gli articoli del codice e diciamo che sono i coniugi a decidere dove porre la residenza. Fino al 1975 era il pater familias, il capofamiglia, a decidere dove si poneva la residenza. Quindi questi sono aspetti, alcuni flash brevissimi, che ci permettono di inquadrare la storia del ruolo del padre dalle origini fino a oggi, che dichiarano spesse volte il padre assente. E anche se stasera non è la sera della cassetta degli attrezzi del catechista, una persona che accompagna qualcun altro in un cammino di fede, sia per se stessa che per chi viene accompagnato, ha da affrontare la propria esperienza di paternità. Il padre che si è avuto, che non si è avuto, il genitore che si è avuto, che non si è avuto, perché spesse volte capita di attribuire a Dio i volti distorti delle paternità che noi abbiamo sperimentato. Quindi diciamo che sul versante che adesso abbiamo aperto con un colpo d'occhio, noi possiamo sperimentare una apocalisse negativa della paternità, cioè una manifestazione a più livelli scoraggiante della paternità. Stasera ci appoggiamo a questo brano per cercare di vedere un'apocalisse positiva, cioè una manifestazione positiva, buona, della paternità divina, che può ispirare anche la genitorialità umana. L'unico gesto che noi abbiamo presente in questo brano di Vangelo è quello di Gesù che alza gli occhi al cielo. Nella scrittura ci sono molti passi in cui qualcuno alza gli occhi al cielo. Ci ricordiamo ad esempio Bartimeo, che viene chiamato da Gesù, dal sicomoro, e che quindi è costretto ad alzare gli occhi. oppure le donne al momento della risurrezione che vengono chiamate dagli angeli che annunciano la risurrezione del Signore e che anche loro alzano lo sguardo, oppure lo storpio alla porta detta bella del Tempio a cui Pietro gli dice: rivolgi lo sguardo, alza lo sguardo verso di noi. Ecco, l'immagine dell'alzare lo sguardo noi la possiamo prendere come l'apertura ad andare oltre sé e quindi ad aprirsi a una relazione con qualcuno che non siamo noi. In questo senso Gesù ci guida all'apertura, alla uscita da noi stessi per vivere una dimensione relazionale. Questo perché nel nostro tempo noi siamo fortemente condizionati dal pensiero comune, dal pensiero dominante, a considerare il nostro vissuto, quello più importante, soltanto sul versante del nostro vissuto interiore, del nostro vissuto psicologico. Per cui la nostra vita spesse volte rischia di essere rimpicciolita da questa forma di chiusura che Gesù, anche con questo semplice gesto, cerca di interrompere, ricordandoci che la nostra natura è una natura comunionale chiamata a uscire da sé. L'inizio di questa preghiera del Signore è un pregare nei confronti del Padre, ma anche uno scandire un'ora che è arrivata. Gesù che dice: Padre, è giunta l'ora. E nel Vangelo di Giovanni, ogni volta che scocca l'ora, non un'ora, ma l'ora, con l'articolo determinativo, arriva l'ora, umanamente parlando, della prova, della sofferenza e della difficoltà, e poi anche della morte. Coniugata all'ora che scocca, c'è sempre la presenza del Padre. Quindi la prima cosa che possiamo dire a proposito della divina paternità è che il Padre è presente, perché Gesù lo richiama in questi momenti e lo fa a voce alta, perché gli apostoli, i discepoli e tutte le persone che sono con lui in quel momento, pensiamo ad esempio a Lazzaro, possa sentire questa relazione che si rende presente anche nel momento del buio, anche nel momento dell'oscurità. Che cos'è che chiede il Signore? Glorifica il Figlio tuo. Che cosa si chiede che si opponga all'oscurità dell'ora che arriva? Si chiede la gloria. Ora, al giorno d'oggi, quando si parla di gloria, si intende la fama, si intende il successo. Abbiamo bisogno di sfogliare le pagine della Scrittura per capire che cosa intende Gesù e che cosa ci vuole dire questo testo. Perché la gloria, nell'Antico Testamento, la Kavod Adonai, è un riferimento alla pesantezza del Signore, alla sua rilevanza e quindi alla forza della sua presenza in ordine alla storia del suo popolo e all'importanza in questo senso di Dio. La gloria si manifesta e la gloria di Dio che si manifesta attraverso atti precisi o epifanie, teofanie divine. Nell'Antico Testamento gloria di Dio viene considerato il dono della manna, il dono delle quaglie, l'apertura del Mar Rosso attraverso il quale il popolo passa per essere liberato dalla schiavitù d'Egitto, la colonna di nubi, la colonna di fuoco, la gloria di Dio che scende sopra la tenda del convegno di Mosè, la gloria che viene vista da Isaia, da Ezechiele, la gloria che parte anche da Gerusalemme per andare in esilio a Babilonia. Se volessimo utilizzare un'espressione che può sembrare un gioco di parole, ma che ci aiuta a capire che cos'è la gloria, potremmo dire che la gloria di Dio è la manifestazione visibile dell'invisibile Dio. Che sia un atto, che sia una teofania, qualcosa che rende visibile Dio Padre che non si vede. Quindi Gesù sta chiedendo una manifestazione del Padre. O meglio, nel momento in cui chiede glorifica il Figlio tuo, Gesù chiede un'azione che che manifesti il Figlio. È interessante, Gesù sta parlando di se stesso, eppure non sta dicendo glorifica me, sta dicendo glorifica il Figlio tuo perché il Figlio glorifichi te. Allora c'è come una sorta di dissociazione, vale a dire Gesù parla di se stesso, ma parla di se stesso in terza persona, come spesse volte nell'annuncio delle passioni Gesù parla del Figlio dell'uomo che deve patire, deve soffrire, poi deve risorgere, e uno dice ma perché parla in terza persona? Ecco, possiamo dire di questo Padre che la presenza di Dio Padre fa vedere al Figlio la sua chiamata, la sua vocazione. Quindi questo Padre prima di tutto è un Padre espressivo, perché fa qualcosa, chiede il Figlio che il Padre faccia qualcosa, evidentemente perché il Padre ne è capace. Ma questa presenza aiuta il Figlio a capire che c'è ancora un po' di strada da fare, perché è evidente che Gesù è Figlio, però noi ci ricordiamo che Gesù è vero uomo, è vero Dio, il Logos è il Figlio per eccellenza, la seconda persona della Santissima Trinità. Ma ciò che manca non manca a Gesù di per sé stesso, manca alla nostra umanità, e Gesù lo aggiunge perché la nostra umanità in Lui possa raggiungere la pienezza della figliolanza. Quindi noi vi siamo davanti a un fenomeno che parte molto da lontano, che parte nel corso della storia della salvezza, un invisibile Dio che si rende presente, e a questo punto il Figlio che chiede su di sé la manifestazione della gloria di Dio e che a sua volta è disposto a vivere nella restituzione un'altra manifestazione. In che cosa consiste questa manifestazione visibile dell'invisibile Dio? Che cosa sarà questa volta? Un atto, una teofania? Lasciamo la domanda in sospeso. A partire dal versetto 2, Gesù inizia un lungo elenco di azioni che il Padre fa. Ma questo elenco di azioni è dominato da un solo verbo, il verbo dare. E potremmo essere ancora più specifici, perché il verbo potrebbe essere tradotto meglio con donare. Quindi noi di questo Padre sappiamo già qualcosa ancora di più, cioè il Padre è una presenza che si esprime e che fa le cose molto chiaramente, e come si potrebbe dire un padre di famiglia, spiegandosi fa capire com'è che funziona la sua vita e come vorrebbe che funzionasse la vita della famiglia, la vita della casa. Qual è la logica che ama, che anima questa vita, che anima questa comunità? È la logica del dono, è la logica del dare. Un dono che nella lettura del Primo Testamento vediamo a volte disatteso, perché Abramo riceve le promesse, ma questa terra non sembra arrivare. Arriviamo più in là, nell'alleanza, viene annunciato il cuore nuovo, lo spirito nuovo, però anche questo non sembra arrivare. Non vediamo però sempre il Primo Testamento come il luogo della delusione, proviamo a prenderlo come il luogo delle promesse, il luogo dell'attesa, il luogo del desiderio che poi viene portato a compimento, realizzato, esaudito con il Signore. Che cosa fa questo Padre? Il Padre dà al Figlio ogni potere, ha dato potere su ogni essere umano. Ovviamente noi sappiamo il perché di questa manifestazione di potere, perché la storia dell'umanità è una storia compromessa, perché il regno demoniaco del peccato e della morte ha il predominio finché non viene mandato il Figlio, e quindi è necessario che ci sia una presa di posizione e una attestazione di potenza da parte di Dio perché questo regno demoniaco del peccato e della morte venga fatto arretrare. Quindi qui l'esperienza, l'espressione del potere non è intesa con una logica di predominio e di sopraffazione di un padre padrone. Questa è la risoluzione che il padre ha nella misericordia divina di piegarsi sopra una umanità compromessa nella sua storia dal peccato e dalla morte. Però intanto, visto che l'elenco dei doni sarà lungo, teniamo presente che il primo dono che il figlio riceve è il potere su ogni carne. Qual è la finalità di questo potere? Il secondo dono, la vita eterna. E noi qui, sempre in sede di catechismo o di predicazione o di apostolato, dobbiamo stare molto attenti, perché spesse volte alludiamo con l'espressione vita eterna alla vita dell'aldilà. Ma il problema è che Gesù qui ci sta dicendo perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Quindi è evidente che non occorre morire per avere la vita eterna. L'espressione vita eterna noi la potremmo tradurre una vita di livello superiore, una vita divina che per essere ricevuta non occorre essere nell'aldilà, la si può ricevere a partire dall'aldiquà, perché il figlio ha ricevuto il potere perché lui dia la vita eterna. Questa vita eterna viene data a una comunità, e questo è un altro dono. C'è una comunità di persone, perché Gesù prosegue dicendo a tutti coloro che gli hai dato. E quindi capiamo che questo padre non dà soltanto un potere supremo, non dà soltanto la vita di livello superiore, che non è vita biologica ma è vita divina, ma dà anche al figlio una comunità di persone. Gesù prosegue dicendo al versetto 4 che un altro dono che lui ha ricevuto è l'opera. E questo è molto interessante, perché il padre, anche se in questo Vangelo si capisce che opera con il figlio, e Gesù lo dice anche in altri passi del Vangelo di Giovanni, dando al figlio un'opera da compiere, attesta nei confronti del figlio una enorme fiducia. Cioè è un padre che vede la bontà del figlio, che vede le sue capacità e che vede anche dove il figlio può arrivare. Per questo Gesù sfrutta spesse volte la terza persona, perché sa che ha ancora da fare un percorso per arrivare alla pienezza di sé. È lui, ma non è ancora lui. Ma il padre, nel suo amore, gli fa vedere che c'è un processo, che c'è un cammino e che lui lo può fare, lui ci può arrivare. Quindi stiamo vedendo che questo padre è un padre che manifesta la regola di vita, che attua per se stesso e che condivide col figlio del dono, e che vive vedendo bene, vedendo il bene che c'è nel figlio, vedendolo capace di poterlo associare alla propria collaborazione. Qui padre e figlio sono una cooperazione di persone. Andando avanti al versetto 7 troviamo altri doni, che sono tutte le cose. Gesù si sente colmato di tutti i doni, di tutto quello che gli può servire. Non c'è una specificazione ulteriore, eh? Gesù ha tutto. Gesù, attraverso l'esperienza del dono del Padre, ha tutto. E poi però prosegue, perché ci sono anche le parole. Cioè non ci sono soltanto cose da fare, ma c'è un modo anche dialogico per spiegare, per comunicare. Questo padre non è un padre silenzioso, è un padre espressivo che chiama anche a un rapporto dialogico il proprio figlio. Però vediamo che c'è un fenomeno che si è già attivato in questi primi versetti. La gloria di Dio, l'esperienza del dono. Questo dono dal padre arriva al figlio, ma dal figlio transita alle persone che il padre ha dato al figlio. Quindi c'è un fenomeno di accoglienza del dono, ma non di trattenimento del dono stesso, perché il dono ricevuto non diventa possesso, resta dono e prosegue il suo corso. Nella parte centrale che noi troviamo, dal versetto 9 in poi, scopriamo un'altra parte, un'altra caratteristica di quest'opera del Padre. Il fatto che il Padre sia anche una presenza protettiva, che si prende cura delle persone, oltre che del figlio, che hanno creduto nel figlio. Al versetto 11 leggiamo: Padre Santo, custodiscili nel tuo nome. La preposizione nel, in questo capitolo 17, come in tutto il Vangelo di Giovanni, ha un ruolo molto importante, perché noi spesse volte, dicendo nel, pensiamo che si tratti di uno stato, di uno spazio nel quale si risiede e la cosa finisce lì. A volte possiamo arrivare a pensare che si tratti di uno stato in luogo figurato. Qui è qualcosa di più. Ogni volta che Gesù utilizza nel e lo fa in queste circostanze a ragion veduta, Gesù sta parlando di uno spazio che non è uno spazio immaginario, anche se potrebbe essere definito metafisico, cioè è uno spazio che va oltre la realtà. Potremmo chiamarlo uno spazio vitale di natura spirituale, cioè generato dall'amore dello Spirito, uno spazio che soltanto lo Spirito Santo può creare, che soltanto lo Spirito Santo può garantire. Nei versetti precedenti Gesù fa capire che c'è una distinzione fra coloro che hanno creduto in Lui e coloro che non hanno creduto in Lui. Poco dopo parlerà di una forma di ostilità del mondo nei confronti dei credenti. Però Lui semplicemente dice: custodiscili nel tuo nome. E questo nome, noi sappiamo, ha una storia molto antica. Inizia con il tetragramma che Dio consegna a Mosè, un tetragramma che significa: io ci sarò, io sono colui che tu sperimenterai tutti i giorni della tua vita. Un tetragramma che quindi non è una definizione filosofica o una definizione intellettuale di Dio, è una rappresentazione dell'esperienza del Padre che ti dice: io ci sono e io ti proteggo, io ti custodisco. Perché qui la custodia non è intesa soltanto come il mantenimento di un possesso, di qualcosa che si ha, ma si intende proprio la difesa contro attacchi esterni di chi non si vuole, e quindi il respingimento di chi non si ritiene idoneo o appartenente al nome del Padre. Quindi la paternità di Dio è una paternità che Gesù, al momento della sua dipartita da questo mondo, viene coinvolta direttamente, perché Gesù qui usa un imperativo: custodiscili nel tuo nome. E questo nome, dicevamo, non è un'etichetta, è l'esperienza che Gesù ha fatto su di sé di questa paternità. Perché Gesù prima l'ha detto: tu mi hai dato il tuo nome, e quindi mi hai dato a sperimentare la tua divina paternità, la tua genitorialità celeste. Allora, questo spazio che tu mi hai dato, questo spazio che mi protegge, possa diventare anche l'occasione della protezione per tutti gli altri. È evidente che la necessità di questa protezione viene spiegata dopo, perché qui c'è continuamente questa forma di ripresa letteraria, no? San Giovanni sembra ripetitivo, ma in realtà riprende per approfondire l'esperienza del mistero. e quindi tutte le volte abbiamo l'impressione di aver già sentito, però se leggiamo meglio troviamo un approfondimento di ciò che è stato detto prima e quindi anche una novità. Dice, ma per quale motivo tutta questa necessità di essere protetti, di essere custoditi? Perché Gesù fa capire che c'è una paternità alternativa che è presentata da Satana e una figliolanza alternativa, che qui viene chiamata la figliolanza della perdizione, che si oppone a questa figliolanza adottiva dei discepoli e alla divina figliolanza del Signore Gesù. Quindi questa protezione è necessaria. Però la pedagogia di questo padre è una pedagogia, diciamo, al passo con i tempi, perché oggi si ricerca una forma di benessere anche di carattere psicologico, no? Si vuole stare bene, ci si vuole sentire bene, ci si vuole sentire a posto, e non ci si sogna l'esperienza di un contrasto, di uno scontro, di una lotta. Qui invece Gesù fa capire che questo fenomeno della custodia del padre è concomitante all'odio del mondo, alla figliolanza della perdizione, alla presenza del maligno, alla presenza del mondo che si oppone ai credenti. Però tutto questo sembra alla fin fine non nuocere veramente ai discepoli, alla comunità dei credenti che per mezzo di loro crederanno, perché poi questa preghiera arriva fino al giorno d'oggi. Questa pagina sembra dirci che Dio nella sua divina paternità ci mette al mondo, ci fa sperimentare il confronto con il mondo, però nella comunione con Lui ci garantisce, in qualunque situazione che ci si trovi, in qualunque anche luogo fisico, posto fisico noi ci si possa trovare, ci garantisce una stabilità che non prescinde, che non dipende da ciò che ci succede intorno, perché è legata dall'essere nel nome. Noi dobbiamo immaginarci questo essere nel nome del Padre come un santuario e sapere che questo è il luogo della nostra anima, che questa è la nostra casa. Qualsiasi cosa ci succeda, noi abbiamo questa dimora stabile e indistruttibile. Al versetto 14 abbiamo un altro dono. I doni di questo lunghissimo elenco li ho tutti evidenziati di giallo, così almeno poi li possiamo riguardare a casa. Non si tratta più delle parole, ma si tratta della parola. E qui Gesù utilizza l'espressione logos, che vedremo a Dio piacendo la prossima volta, che significa la rivelazione di Dio, che significa il pensiero divino che esce da Dio e diventa una comunicazione comprensibile all'umanità, e quindi la mediazione fra il trascendente e l'immanente, fra il divino e l'umano. Qui Gesù dice di aver ricevuto la divina rivelazione dal Padre, la parola della verità, e di averla data poi a sua volta ai credenti. E poi arriviamo a un altro coinvolgimento che Gesù nella sua dipartita chiede direttamente al Padre, e cioè il fatto che i discepoli siano consacrati nella verità. Una consacrazione che spesse volte noi traduciamo come un essere separati da tutto ciò che è profano per essere nella santità di Dio, il che ci può andare anche bene, purché questo non diventi, da un punto di vista morale, comportamentale, distacco e lontananza. Non è questa la separazione rituale che Gesù intende. Questa consacrazione è una unione di carattere esistenziale. È un essere riservati per Dio, e quindi è un essere tutti di Dio, ma nello stesso tempo non essere disincarnati. È un essere tutti di Dio a tutti i livelli della propria esistenza, nella vita che si vive. La dimensione di questa consacrazione non è più il nome del Padre, ma è di nuovo uno spazio spirituale, la verità. E la verità nel Vangelo di Giovanni è un fenomeno trinitario, perché la parola della verità che è nel Padre, la verità che è Gesù, lo Spirito Santo che guiderà la verità tutta intera. E quindi è un fenomeno trinitario che però fa riferimento alla divina rivelazione. E questo ovviamente cade nel momento in cui poco prima Gesù ha parlato del maligno, che è il padre della menzogna. E quindi coloro che gli appartengono sono nella tenebra, sono nella menzogna, gli apostoli, i discepoli, i credenti dopo di loro sono affidati da Gesù al Padre perché possano appartenergli permanendo nella divina rivelazione. E qui ovviamente non la intendiamo semplicemente da un punto di vista intellettuale, perché la divina rivelazione non ha da essere soltanto saputa. La divina rivelazione riguarda anche la nostra persona, il nostro essere, e giunge nel dono dello Spirito al suo compimento attraverso l'azione, attraverso il comportamento, quindi attraverso anche l'aspetto etico e morale del vivere del credente. Alla fine di questa esperienza, al versetto 22, noi vediamo che l'ultimo dono che viene elencato da Gesù è proprio la gloria. Qual era la domanda iniziale che noi ci eravamo fatti? Ma Gesù chiede al Padre una manifestazione visibile della sua invisibilità. E poi Gesù attacca questo lungo elenco di doni. Dal Padre afferma di aver ricevuto tutto, afferma di aver ricevuto il potere per il bene delle persone, il dono di poter dare la vita eterna, ha ricevuto le persone stesse, ha ricevuto il nome del Padre. Possiamo dire con certezza che questa gloria si manifesta attraverso il dono. E quindi questo Padre è un Padre che da invisibile si rende visibile attraverso la elargizione dei suoi doni al Figlio. Quindi è un Padre amoroso, è un Padre generoso. E il Figlio glorifica il Padre. Quindi vediamo Gesù, ma vediamo anche noi nel nostro rapporto con Dio Padre, il Figlio glorifica il Padre accogliendo questi doni e ridonandoli a sua volta. C'è una manifestazione visibile dell'invisibile Dio in tutto questo. E ovviamente a coronamento di ciò che noi ci aspettavamo fin dal primo versetto, e Gesù ci delude, ma fa bene, lo troviamo soltanto in fondo, il significato e il perché di tutto questo è l'amore. Quindi c'è un movimento in atto che da invisibile rende visibile Dio. Questo processo, questo movimento è la gloria, è la gloria o la glorificazione, come a volte viene spiegato questo fenomeno quando ci sono i commentari che interpretano San Giovanni. E in questo tumulto di amore che si manifesta ci siamo anche noi. Dio è invisibile, la sua gloria si è resa visibile attraverso la creazione. Nella riflessione del perché Dio abbia creato la materia, perché Dio ha creato la materia? Perché Dio è gloria di amore, l'invisibile Dio si rende presente nella visibilità. Noi abbiamo anche una duplice componente, una componente invisibile che è la nostra anima e la nostra componente visibile che è il nostro corpo. Quindi noi siamo in questo senso immagine e somiglianza di Dio anche per questo aspetto, perché la nostra interiorità, la nostra vita animica si manifesta attraverso il nostro corpo. Ed è bello vedere che questo flusso di vita eterna, che è anche amore, perché l'essenza di Dio è amore, prima lettera di San Giovanni, riguardi tutti noi. E allora capiamo anche perché Gesù abbia sfruttato questa preposizione nel, perché noi credenti, dopo Gesù, dopo gli apostoli, dopo i discepoli, dopo le persone che hanno creduto prima di noi, ci possiamo trovare in situazioni belle, in situazioni brutte, ci possiamo sentire bene, ci possiamo sentire male, però non esiste evento che noi possiamo sperimentare, che sia capace di toglierci la figliolanza, cioè che sia capace di toglierci il padre. Questo nel custodiscili nel tuo nome, consacrali nella verità, sono santuario per noi, cioè sono dimensioni del nostro essere, del nostro vivere, del nostro esistere, che sono indistruttibili, che non possono essere alterate da niente e da nessuno. Quindi alla luce di questa pagina noi vediamo che Dio Padre è un Padre non silenzioso, non assente, ma espressivo, che manifesta le sue regole. Ma sono regole che sono prima di tutto le sue, perché è Lui che le vive e le condivide con il Figlio. Le regole, ma possiamo chiamarla anche la regola, che è il dono, perché qui l'elenco è lunghissimo. È un padre protettivo, perché sicuramente non vuole l'orgoglio narcisista del figlio, dei figli che siamo noi, però vuole che noi abbiamo una fiducia, che abbiamo un'autostima, e quindi ci crea un ambiente protetto che è il suo nome, che è la sua verità, perché nel suo nome siamo custoditi, nella sua verità siamo consacrati, e in questo ci dà fiducia, perché ci rende assertivi, perché ci dà un sacco di cose da fare. Ha dato un sacco di cose da fare al figlio e dà un sacco di cose da fare anche a noi. Ci fa vedere chi siamo e chi possiamo diventare, perché anche Gesù ha avuto questa esperienza. Quando Gesù parla in terza persona ci fa capire che lui deve arrivare da qualche parte. È il cammino del figlio, ma è un cammino sostenuto e animato dall'amore del padre, che gli dà fiducia, che non gli dice assolutamente che sei una nullità, che non capisci nulla. Anzi, no? Perché qui, ripeto, noi lottiamo anche con le esperienze della nostra paternità, della genitorialità a tutto tondo, padre e madre che possiamo aver vissuto noi o le persone che siamo chiamate ad accompagnare. E poi in ultimo, proprio perché attraverso questo modo di vedere che Gesù ci condivide, di dover arrivare perché c'è quel passo da fare, e quindi c'è una crescita nella figliolanza che lo porta sempre di più verso la verità di se stesso, sconfigge il peccato, perché questa gloria è la negazione del peccato. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato, e io ho fatto conoscere loro il tuo nome, lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro. Con questa formula di reciproca immanenza che noi troviamo in questo capitolo, quando anche Gesù dice sei in me e io in te, capiamo proprio l'esperienza della disintegrazione, della superbia del peccato, perché il peccato dice io, mentre qui nemmeno le persone trinitarie si definiscono a partire da se stesse, perché nel momento in cui Gesù gli dice io in te e sottolinea e sottintende il verbo essere, Gesù fa capire che lui si concepisce nello spazio vitale della divina paternità, e il padre si concepisce nello spazio vitale della figliolanza, e noi ci si concepisce non da noi stessi, ma nello spazio vitale che Gesù ci apre. Noi siamo in lui, per Cristo, con Cristo e in Cristo. E questa ovviamente è la finalità dell'opera del Padre, cioè la sconfitta del peccato, che è accentramento e affermazione quasi autistica e narcisistica dell'io, perché ci possa essere un'esperienza di comunione, perché ci possa essere la mutua immanenza dell'amore e della carità. Allora, noi abbiamo parlato per 45 minuti. L'incontro doveva durare un'oretta. Se ci sono domande...